Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori. Oggi volevo raccontarvi un po' la storia di un personaggio vissuto agli inizi del secolo scorso. Era uno psichiatra svizzero che è stato molto importante nella storia della psicologia, tanto che il suo nome è ancora abbastanza noto anche al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori, nonostante sia un nome abbastanza difficile da pronunciare per noi italiani. Il suo nome è Rorschach, ma dimentico sempre come si scrive e non sono nemmeno sicuro che si pronunci proprio così, ma tant'è, forse l'avrete già sentito nominare, Hermann Rorschach. Più probabilmente avrete sentito nominare il test che porta il suo nome, quello delle macchie d'inchiostro che compare in molti film, oltre a far parte un po' dell'immaginario e dello stereotipo dello psicologo. Mi piace andare a curiosare nella vita di questi personaggi perché sono una fonte ricca di conoscenza, perché purtroppo poi quando vengono ficcati nei manuali gli scienziati vengono ripuliti, privati di tutta quella dimensione umana e storica che è utile per comprendere meglio la portata delle loro scoperte e anche la strada a volte impervia, a volte tortuosa che hanno percorso per arrivare a inventare qualcosa, ad esempio. Butto lì un esempio per provare a farmi capire meglio, poi torniamo al nostro Rorschach. L'elettroencefalogramma. Il macchinario per fare l'elettroencefalogramma è stato inventato da un altro medico, però questo davvero ha un nome ancora più difficile, quindi soprassiedo. L'elettroencefalogramma che rileva l'attività elettrica del cervello viene ancora oggi usato per diagnosticare alcune malattie, per i disturbi del sonno, l'epilessie e molte altre malattie neurologiche. Ma se andiamo a vedere le intenzioni del suo inventore, sapete quali erano? Lui stava cercando di trovare un modo per leggere nella mente e comunicare telepaticamente. Ci vuole una bella fantasia e anche un po' di stranezza, diciamo, un modo di pensare un po' fuori dagli schemi per fare passi in avanti nella scienza a volte, ma non solo nella scienza. Ecco, chiudo la parentesi e torno a Hermann Rorschach, che nacque nel 1884 in Svizzera, a Zurigo, e non ebbe proprio una vocazione folgorante per la medicina. Anzi, fu fino all'ultimo indeciso su quale carriera intraprendere, se quella del medico o quella di avvocato, di insegnante, niente di tutto ciò. Io non l'avrei mai indovinato, ma pare davvero che il futuro dottor Rorschach avesse un notevole talento artistico, tanto che voleva farne la sua professione. Per nostra fortuna poi scelse la medicina, si specializzò in psichiatria e venne in contatto con alcuni dei primi psicanalisti che fra Svizzera e Austria in quegli anni, siamo negli anni 10-20, svolgevano una intensa e vivace attività. Fra le tecniche pittoriche, il giovane Hermann prediligeva quella delle macchie o Klecks in tedesco. La tecnica consisteva nel far gocciolare delle macchie di inchiostro, nero o di diversi colori, su un foglio che poi veniva ripiegato. Aprendo poi il foglio si poteva ammirare un'immagine perfettamente simmetrica, perché l'inchiostro veniva appunto schiacciato e sparso ugualmente sui due lembi del foglio, e l'immagine così creata era, oltre che gradevole, anche abbastanza imprevedibile. Era così appassionato a questa tecnica, a questo gioco anche, che Klecks, che significa macchie, ma divenne anche il suo soprannome a scuola. Il test che porta il suo nome è proprio un insieme di tavole grafiche create con questa tecnica. È impossibile dire da dove nasce un'idea. Lui era appassionato di arte e capace disegnatore. Negli anni, stava già praticando da psichiatra, gli capitò di leggere un romanzo russo su Leonardo da Vinci, in cui lesse un passaggio in cui un personaggio dice così: spesso sulle pareti e nella mescola delle pietre, nelle fessure, nei disegni della muffa dell'acqua stagnante, ho trovato somiglianze con posti meravigliosi, con montagne, con aspre cime. Vedere paesaggi, oggetti, animali, nelle crepe dei muri o nella tessitura delle pietre è una cosa abbastanza simile al gioco delle nuvole, se ci pensiamo. Ci si stende su un prato, si guardano le nuvole. Che cosa vedi? Io vedo un cane, io vedo un drago, io vedo un gelato alla panna. Sicuramente anche Rorschach ci avrà giocato a questo gioco qualche volta. Alcune fonti sostengono che proprio dopo una gita in montagna gli venne in mente di creare il suo test. Aveva notato che i bambini che lo accompagnavano e giocavano a questo gioco vedevano oggetti diversi di fronte alla stessa nuvola. Ne concluse che ognuno doveva metterci del suo. Ne concluse che quello che uno vedeva in una nuvola abbastanza informe rispecchiava la sua personalità. Diceva più sulla persona che ci vedeva qualcosa che sulla reale forma della nuvola. I tempi erano maturi per ricomporre tutti questi elementi disseminati lungo la sua storia. Creò 40 tavole con la tecnica delle Klecks, rispolverando il suo vecchio soprannome, e cominciò a mostrarle ai suoi pazienti chiedendo: che cosa vede? Si accorse che nevrotici e schizofrenici vedevano cose molto diverse e cominciò a chiedersi se utilizzare delle immagini astratte, quelle create da lui, poteva essere di qualche utilità, al posto magari di usare i deliri o i sogni riportati dai pazienti oppure delle domande specifiche. Dopo 3 anni di lavoro, pubblicò un libro che non si filò nessuno in realtà. Si intitolava Psicodiagnostica ed era la prima volta che veniva utilizzata questa parola. La inventò lui. Fare diagnosi sulla psiche. Oggi non sembra una parola così strana, ma prima del nostro personaggio di oggi non esisteva. Hermann poi andò avanti, anche dopo la pubblicazione, a sviluppare la sua tecnica e il suo test, ma purtroppo morì improvvisamente, molto giovane, aveva 37 anni, e non poté poi assistere al suo grande successo. Qualche anno dopo, infatti, la comunità scientifica raccolse la sua eredità e codificò praticamente tutte le risposte possibili che si possono dare per ogni tavola a questa semplicissima domanda, poco minacciosa anche per la persona: che cosa vedi? E anche quali conclusioni poi se ne possono trarre dalle risposte. I rorschachisti, cioè gli esperti nell'utilizzo di questo test, divennero quasi un gruppo quasi settario. Il manuale di interpretazione delle risposte accumulava centinaia di pagine, ma questa poi è un'altra storia. Questo test è utilizzato ancora oggi, anche se in una versione un po' modificata, con molte meno immagini. C'è anche un supereroe dei fumetti che porta il nome del suo inventore, Rorschach. E al di là dell'uso che poi si può fare del test e anche delle polemiche che ci sono state, che non ci interessano, non sono molto interessanti nemmeno, ci può insegnare invece qualcosa che può essere interessante. Come quando guardiamo una nuvola e io ci posso vedere un alveare e tu magari ci vedi una mucca, questo può succedere con qualsiasi altro oggetto. Con una tavola illustrata del test di Rorschach, ma anche con un'opinione su un film o una serie TV, ma anche in una situazione di vita quotidiana, anche un litigio, anche lì. Succede qualcosa che ci ha fatto arrabbiare. Il primo istinto è capire di chi è la colpa. Di solito è dell'altro, se no nemmeno ci si mette a litigare. Ma se facciamo un passo indietro, al di là dell'arrabbiatura, ci sono due persone, due punti di vista, due bambini distesi su un prato. Forse stiamo vedendo due cose molto diverse. Magari diamo per scontato che l'altro la veda come noi, veda la stessa cosa che stiamo vedendo noi. È molto facile cadere in questo tranello. Provare a pensare a questa differenza che ci può essere non eviterà il litigio, che magari è bene che avvenga, ma forse ci può aiutare a litigare meglio. Io con questo vi saluto con affetto, vi ringrazio della vostra compagnia e vi aspetto qui per la prossima puntata di Sempre Verdi.
I vecchi brontola che i tempi se cambiai, non sei più maschere, non sei più carne vai, che come in tempi andai, sta nostra gioventù, non se diverti e non la canta. San Giusto dal suo campanile, l'eterno canto che tocca ogni cuor, Trieste tutta se un canto gentil, che somiglia al profumo di un fior, canta la bora le onde del mar, e le sirene che chiaman l'amor, una canzone cantar, Trieste tutta se un canto d'amor. San Giusto dal suo campanile.
i sempreverdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.